Vi dicevo all'inizio che in una situazione come questa bisognerebbe dire proprio tante cose. Ormai il cristianesimo è talmente assalito, è talmente confuso anche, che ogni tipo di iniziativa, l'idea per esempio che una comunità parta per tutto un itinerario e che parte in mezzo a una festa di questo tipo dove di là ci sono le costine, dove si ballava le altre sere, dove appunto nessuno, quasi nessuno si accorge che è San Lorenzo. Immaginate il 48 che c'è dentro in questa roba, no? Se si volesse anche solo chiarire con due parole, quando uno fa un gesto come il mio, questo di venire a dir messa in rapporto a San Lorenzo, in rapporto a una faccenda così, perché sia decente il mio comportamento, cosa succederebbe? Potrebbe stare qui delle ore, no? E comunque a noi che dovremmo dirci tante cose per questa partenza caotica, la liturgia, senza saperlo, dice la cosa giusta. La scrittura è come se ignorasse queste cose e dicesse: beh, intanto una cosa te la dico io, chiedi la sapienza, ma se non c'entri niente, no? Chiedi la sapienza, chiedete la sapienza. Questa deve essere la preoccupazione prima di questo animale che si definisce Homo sapiens. Se non ha la sapienza, se noi perdessimo l'umanità in tutte queste feste, in tutte queste religioni, in tutte queste robe qui, a che servirebbero appunto? È l'umanità nostra che deve restare, è la qualità umana delle cose che stiamo vivendo e non delle piccole organizzazioni che mettiamo in piedi. Quindi chiedete la sapienza e per voi che avete fede in Dio, per voi che siete imparentati con la sapienza divina e ci tenete, no? Avete fede, appunto, avete fiducia che qualche Dio vi insegni a vivere, questa è la fede. Ebbene, per voi la cosa più importante è di capire la sua sapienza, di capire qual è la sua volontà. Se tu hai fiducia in Dio, gli affidi la vita, è chiaro che devi chiedere a Lui, devi continuare a chiedere a Lui cosa vuole. Se io davvero credessi che Lui ha il segreto della mia vita, ha la sapienza per me, io continuerei a dire cosa pensi, cosa immagini, cosa senti, cos'è che ti dispiace, cos'è che andrebbe bene, qual è la tua volontà su di me appunto, no? Cosa vuole Dio? Questa è la questione della sapienza. Ti hai sentito le letture, no? Come facciamo noi a capire la sapienza di Dio? Oppure Gesù che dice: volete una sapienza, venite dietro di me, no? Cioè io ho talmente fiducia in Lui che devo volere ciò che Lui vuole. Come Lui ha talmente fiducia in me, guardate se non è vero che succede così, Dio ha talmente fiducia in me che vuole solo ciò che voglio io, non vuole altro per me. Deve passare attraverso la mia volontà. E d'altra parte io non posso volere il mio bene senza passare da Dio. Questo è il dialogo d'amore tra Dio e l'uomo. Questo appunto è il dialogo tra due volontà che non sono due, perché l'una sa quello che vuole l'altra. E le letture che abbiamo sentito dal Libro della Sapienza e dal Vangelo elaborano in questa logica tra il vecchio e il nuovo, tra il primo e il secondo, elaborano appunto questa duplice sapienza inclusa. La prima è quella sapienza che accompagna Dio nella creazione, è quell'arte di fare il mondo, di costruire il mondo, è l'uomo come capolavoro del mondo, che Dio affida al re, nei libri sapienziali, è il re, è lo Stato, è il governo che ha la sapienza suprema. Immaginate che idea della politica c'è sotto, per noi è la più bassa, qui è la più alta. Appunto la sapienza che Dio ha affidato ai re e in qualche maniera, quindi al re perché sappia governare in vista del bene del popolo, ed ha affidato ogni uomo perché l'uomo conduca bene la sua vita. Quindi che si tratti di questa sapienza che accompagna il governo del mondo, della vita dell'uomo, o che si tratti dell'altra sapienza, noi diremmo la sapienza della sapienza, il segreto della sapienza, che è la sapienza fatta uomo, è Gesù, la cui vita appunto si propone come via sapiente da seguire. È la via della croce, abbiamo sentito, chi non prende la sua croce. Ecco, sia che noi prendiamo la sapienza con cui Dio governa il mondo e la sapienza con cui Gesù ci fa vedere come si governa il mondo, dando la vita. No? La volontà di Dio è assolutamente decisiva. La volontà di Dio è tutto ciò che Dio ci dà, ci dice e ci dà, perché noi viviamo, perché noi compiamo l'opera, perché la faccenda riesca, appunto. Dio ci dà la sua sapienza per fare bene gli uomini, potremmo dire così, sapienza, come Gesù, il Vangelo, per vivere bene e per essere santi. Perché la santità, appunto, nella volontà di Dio è la maniera buona di fare l'uomo, maniera giusta. Ecco, questa, presa così appunto, la questione della sapienza è la questione seria, quella per cui bisogna essere disposti a pagare il prezzo. E il Vangelo, avete sentito, ci ammonisce di non essere sciocchi, imprudenti, ma di sederci a calcolare per vedere se siamo pronti a spendere ciò che viene richiesto per l'acquisto della sapienza. E in qualche maniera, avete sentito i termini, si tratta di una battaglia, di una guerra. Costruire una torre, calcolare i 10.000 contro i 20.000, è una guerra. Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? O chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa se ha i mezzi per portarla a compimento? E sarebbe anche suggestivo, ma questo ci porterebbe un po' lontano, vedere dove va il prezzo. Dove si paga, con che cosa si paga. I testi suggeriscono con i rapporti familiari, cioè il prezzo lo si paga, l'investimento si fa a proposito delle nostre cose più preziose, dei legami più profondi, dei rapporti familiari e nell'uso dei soldi. A questo testo segue tutta la parabola di Lazzaro, di Epulone, guai ai ricchi. Qui si dice chi non ama me più di suo padre, sua madre. Quindi il rapporto coi soldi e i legami affettivi sono le poste in gioco da pagare per acquistare la sapienza. Sono ciò in cui la sapienza è messa, sono il luogo della guerra per la sapienza. Adesso è suggestiva la cosa, per dirvela così, i soldoni, molte raccomandazioni della famiglia come centro della società, i legami sessuali stabili, l'educazione dei figli, tutti questi valori appunto della famiglia, della sessualità e tutto il discorso del rapporto tra economia e politica, la distribuzione dei beni, la povertà, la fame, i conflitti sociali, il G8, il G9, il G10, il G12, sono i problemi appunto della sapienza. Quindi la questione seria è quella di discernere la volontà di Dio, che è sempre una questione che riguarda me radicalmente, cioè non è mai una questione che si pone in termini di una scienza, è sempre una questione di decisione del senso della vita che uno dà a ciò che fa, meglio più che il senso, a ciò che fa, dando senso alla vita in ciò che sceglie, no? È una questione che riguarda anzitutto me, cosa devo fare, come devo essere perché io sia come Dio vuole, o per essere santo, o per vivere come Gesù. E questa non è una questione di qualcuno, ma è la questione dell'uomo. È per realizzare la mia vita che io mi devo porre questa domanda sulla sapienza. E questa domanda sulla sapienza è inseparabile da un discernimento comunitario, cioè da una domanda che riguarda i tutti, è inseparabile dalla domanda sulla sorte di tutti gli uomini, sulla sorte del mondo o della creazione che Dio affida a noi donandoci la sapienza. Cioè io non posso porre in qualche maniera la questione della mia vita, del come io voglio essere, senza pormi la questione di tutti, la questione appunto della sapienza che riguarda le sorti della civiltà o della creazione, per usare i termini della Bibbia, no? Ecco, in questo senso mi pare che una festa patronale, questo ritrovo per la partenza di una comunità parrocchiale, cioè di una comunità cristiana che vive in un quartiere, i collegamenti sarebbero delicati, ma avvengono in questa direzione. Cioè il fatto che noi poniamo una festa nella quale chiediamo al Signore cosa vuole da noi, ma lo chiediamo non indipendentemente dalle sorti del quartiere in cui abitiamo. Poniamo questa domanda facendoci carico in qualche maniera delle sorti della città, di tutti. E allora appunto siamo consapevoli, partendo per il nostro cammino cristiano, delle grandi responsabilità che riguardano ciascuno di noi sulle sorti di questo mondo. Avrete sentito molte volte in questa chiesa le prediche scivolare, per qualcuno scivoliamo in politica. Sì, se questo è scivolare, ci vado alta, a testa alta in politica. Se la politica è la questione di prendersi cura della sorte di tutti, è il primo diritto del cristiano di farlo. E se qualcuno volesse sostenere il contrario, lo deve fare a alta voce. Perché bisogna appunto mettersi davanti a queste questioni con la libertà della fede. Voglio dire, le grandi questioni che noi stiamo affrontando in questo mondo riguardano tutti e sono i grandi problemi della crescita difficile di un potere da contenere, la tecnica e la sapienza. Il problema di una civiltà che trasmette la tecnica e fa difficoltà a trasmettere la sapienza è una civiltà che promette barbarie. E chi vede qualcosa in quella direzione deve dirlo. Deve dire se arrivano i barbari. Allora queste grandi questioni appunto che riguardano la civiltà e il governo della civiltà, la crescita difficile di un potere che continua a aumentare, che noi non sappiamo più controllare come Homo sapiens. Abbiamo scritto anche qualcosina sull'articoletto Comunità Redona, che non succeda che all'Homo sapiens succede l'Homo digitans, l'Homo formalis, quello dei computer, che non succeda che sfuggano appunto le umanità a questa civiltà. E l'altro grande problema di fronte al quale ci troviamo, l'interdipendenza tra gli uomini, che non siamo capaci di organizzare. Il problema del global, che noi poi banalizziamo, è la questione di qualche scalmanato da mettere in galera se hanno esagerato i poliziotti. Lasciamo che si discutano questi problemi che vi ho a discutere, ma le questioni di fondo non escono mai, neanche tra noi. Il problema è quello di un governo politico del mondo, per evitare appunto scontri terribili, per evitare delle ingiustizie che portano a distruzioni enormi che sono all'orizzonte. Ecco, questi grandi problemi che ci danno a tutti, perché poi tutti fanno, tutti criticano i politici che sono troppo stupidi per affrontare problemi così, lo si vede, non hanno l'altezza, tutti dicono, no? E poi però ciascuno di noi dice, però io non c'entro, e allora chi si interesserà di queste robe? Queste grandi responsabilità che comportano l'assunzione di comportamenti all'altezza di questi problemi. Questo ci riguarda. Questi grandi problemi stanno imponendo a tutti degli stili di vita che dipendono esattamente da ciascuno di noi, e solo da ciascuno di noi, perché finché ciascuno di noi si lascia andare ai desideri sfrenati, il commercio sfrutta i desideri, non ragiona, non è sapiente. Allora il problema di assumere comportamenti all'altezza di questi problemi e di trovare insieme una difficile saggezza politica, queste sono alcune delle grandi questioni e noi vorremmo esserci a contribuire a questo compito che richiede tanta sapienza e tanta generosità, a rispondere a questi appelli urgenti che ci rivolge la volontà di Dio. Le grandi questioni dell'uomo stanno a cuore a Dio e noi vogliamo spendere la nostra fede in queste direzioni. Ecco, questo nel piccolo, nel fatto che una comunità cristiana si interessa alla questione urbanistica, che si interessa alla strada dei bambini, che si interessa di farli giocare, che si interessa degli handicappati, che si interessa dei drogati per non ammazzarli e basta, che si interessa dei nostri figli coccolati nell'infanzia che poi diventano così violenti e così disgustosi da adolescenti, di chi sono appunto, tutti questi problemi qui di cui la parrocchia si interessa. E che stabiliscono il rapporto o gli anziani ammalati, appunto, o creare dei legami, delle solidarietà. Questo rapporto tra comunità cristiana e quartiere è nel piccolo la declinazione di questo grande rapporto tra la fedeltà alla storia di Gesù e la custodia della civiltà, appunto, no? Difatti sta proprio succedendo che, perdendo l'umanità dei nostri ragazzi, neanche più è proponibile venire in chiesa. Se non c'è una base di condivisione fondamentale su alcune cose belle che abbiamo in comune, ma neanche più ci ascoltano quando parliamo di Dio, ma giustamente. E l'altra dimensione, che è più conosciuta da noi, è che noi appunto abbiamo conosciuto la sapienza di Cristo. Cristo ci ha picchiato nella spalla e ha detto: seguimi, noi siamo cristiani. Quindi per noi che siamo una comunità cristiana, che abbiamo incontrato Gesù e ci siamo impegnati a tenerne viva la memoria e la figura, la sua maniera di fare l'uomo, abbiamo anche il compito di produrre un discernimento comunitario cristiano, cioè di chiedere qual è la volontà di Dio circa la Chiesa, non soltanto circa il mondo, la società appunto, ma circa la Chiesa. Quale figura di Chiesa, quale figura vuole assumere il corpo di Cristo in questa società? E qui, anche qui, qualcuno dice che noi problematizziamo sempre, che non siamo contenti, che bisognerebbe lasciare andare le cose che vanno bene, che tanto le devozioni ci sono, che la gente è buona, invece noi continuiamo a dire che la Chiesa deve cambiare, siamo inquieti noi, però lo dicono a alta voce, per favore, che qualcuno osi dire che il cristianesimo è vivo. Dove? In realtà noi stiamo vivendo, è 20 anni che lo stiamo dicendo, nessuno ha osato dire di no, però nessuno ci crede. Noi stiamo vivendo il trapasso di un'epoca che fa un parto difficile di una nuova epoca. Appunto, una civiltà molto informe, questa molto inquieta, che destruttura tutto, non sa ancora che volto prenderà. E il cristianesimo è in una grande destrutturazione, è innegabile. Noi tra qualche anno avremo le comunità cambiate così, i giovani non vengono più in chiesa, figli miei. Non chiudiamo gli occhi dicendo tanto poi, no. Non ci vengono più questi ragazzi in chiesa. E allora bisognerà rimboccarsi le maniche e cominciare ad andare a predicare il cristianesimo, a dire: a te ti convince? Aspettiamo. Andiamo avanti, ognuno per conto suo. In realtà il cristianesimo è in profonda destrutturazione ed è necessaria una nuova, come dice il Papa frequentemente, proprio una nuova proposta del Vangelo e una nuova impiantazione della Chiesa. Devono sorgere nuove comunità. E allora tutti questi discorsi fatti quando avevamo 20-30 anni del Concilio, e poi adesso il Giubileo che ha ripreso il Concilio, poi il nuovo millennio in Eunte, l'inizio del terzo millennio, sembra che sto vecchio continuiamo a battergli le mani, perché sembra quasi un patriarca che gira sulle nubi e vede le epoche, è l'unico che dà questi squarci storici, gli altri sotto con la cicca americana a batter le mani. E dico, tutti questi discorsi che la Chiesa dovrebbe fare e che qualcuno fa, e che indica anche alcune scelte su cui anche noi in questi anni ci siamo mossi insistentemente, per esempio il recuperare il senso della parola di Dio, riuscire in questo bandolo complicato delle mille parole a cogliere cosa vuol dire che Dio parla. Questa è una grande questione della fede, Perché se tu incominci a pensare che Dio non parla, che è tutto un casino, non che uno dice una cosa o un'altra, se il tuo Dio che parla è il telegiornale o i quotidiani che parlano di Milingo, che parla di quello che si è sposato, di quello, ma ti immagini che fede regge? Ritrovare la parola di Dio, ritrovare delle assemblee eucaristiche vive e quindi delle maniere convinte di riunirsi attorno a Gesù da parte di uomini e donne che effettivamente portano la loro vita e il loro corpo attorno all'Eucaristia. E questo amore rinnovato per l'uomo di quest'epoca, con la voglia di comunicargli uno stile di vita bello, con la voglia di dire ma io ce la voglio fare in queste città, a testimoniare una maniera di essere uomini profonda, solidale, paziente, intelligente, ce la voglio fare, no? È la passione di Gesù questa, ma io sta gente la voglio trasformare in figli di Dio, no? Che tutto è problema della morale, tutto è problema del comportamento, no? Non lo so, dai, mi fermo. Però non so se, scusate alcune cose che non sono capace di dire con calma, no? Ma sì, mi pare che si possa anche guardare queste piccole cose di una parrocchia, di un quartiere, alla luce del Vangelo.